In questo Vangelo che conosciamo tutti molto bene ci sono delle questioni un po' strane però, che fanno nascere, mi sembra, in chi legge, in chi ascolta, delle domande. Ad esempio, la prima che mi viene immediata è: dov'è la sposa? Perché non c'è la sposa, se avete notato c'è Gesù, c'è la madre, i discepoli, i fratelli, lo sposo, colui che coordina la festa. Si parla anche di particolari di quali si potrebbe anche sorvolare, tipo appunto l'acqua, il vino, ma non c'è la sposa. E ho visto che questa piccola icona che abbiamo fatto mettere qua, che riproduce appunto le nozze di Cana, e non può fare a meno invece di mettercela la sposa, per forza ci deve essere, quindi praticamente la mette, anche se il Vangelo non ne parla. E quindi secondo me è un Vangelo difficile da riprodurre in icona. Le icone in genere riproducono il Vangelo, no? Gli episodi, cercano di essere fedeli adesso, ma come si fa a essere fedeli a un Vangelo così visivamente? Insomma, a me rimane l'idea, non è che abbia risolto il problema, anzi, assolutamente. Rimane proprio la domanda, ma la sposa come mai è così in ombra, così nascosta? Dov'è? Chi è? Ma i fatti strani non sono solo questi. E stanno soprattutto nel dialogo tra Gesù e sua madre. Vi sarete accorti che è un dialogo piuttosto strano, perché insomma stamattina abbiamo ascoltato nella preghiera il commento di un padre della Chiesa di grande importanza, di grande rilievo, Cirillo, e lui finisce il suo commento dicendo: quindi cerchiamo di imitare l'obbedienza con cui Gesù si è comportato con i suoi genitori, con sua madre. Certo, insomma, colpisce, però non credo che ci sia qui presente qualche genitore che pensi di insegnare ai suoi figli la virtù dell'obbedienza citando questo Vangelo. Avete sentito le parole con cui Gesù si rivolge a sua madre? Donna, tra me e te che cosa c'è? Non è ancora giunta la mia ora. Insomma, piuttosto secco, piuttosto sgarbato. E d'altra parte, questo richiama anche un'altra volta in cui Gesù, con accenti simili, aveva risposto quando lo cercano, lo trovano nel Tempio: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? E sta parlando suo padre, sua madre. Cioè Gesù, come esempio, ecco, di mitezza, di obbedienza, di buona educazione, insomma. Io mi ricordo che quando ogni tanto toccavamo qualche argomento riguardante il commento dei Vangeli, ne parlavamo con il mio lungo viaggio in India con Don Umberto, lui mi diceva: stai attento che non tutti i Vangeli si prestano un'immediata applicazione etica, e non è che puoi subito trovare la morale. E in particolare si stava commentando proprio il Vangelo dello smarrimento, del ritrovamento di Gesù nel Tempio. Non è quello l'intendimento di quell'episodio, cioè mostrare qual è il tipo di rapporto che Gesù assume con i suoi genitori, soprattutto tirando fuori una morale dell'obbedienza, della sottomissione. E forse anche di questo Vangelo Don Umberto ci raccomanderebbe di non cadere in questo rischio, che poi il rischio sempre del nostro rapporto con la parola di Dio, quella di strattonarla un po' e voler ricavare subito a tutti i costi il messaggio morale. Come ci si deve comportare allora? Mentre invece il Vangelo è prima di tutto, come la parola dice, buona notizia, quindi rivelazione di una realtà nuova e bella che Gesù vuole far entrare nella nostra vita. Quindi, allora, che cosa ci rivela questo Vangelo. Ebbene, io ritornerei proprio a queste parole tra Gesù e sua madre, che sono strane, quindi sollecitano le nostre, i nostri interrogativi. Beh, io credo che Gesù nella sua risposta voglia soprattutto mettere in evidenza il fatto che lui è obbediente. Un po', quindi va proprio messa in fila con la risposta dello smarrimento, ritrovamento del Tempio. Che lui però è obbediente a suo padre con la P maiuscola, e quindi c'è un'ora, ci sono dei tempi che sono nelle mani del padre, nel suo disegno, lui non può decidere. Però rispondere così fa già capire un'altra cosa, che Gesù ha capito da quella osservazione che sembrava del tutto innocente della madre, non hanno vino, ha capito che il prendere in considerazione seriamente questo fatto che non hanno vino porta subito nell'animo di Gesù a un richiamo alla sua fine, perché dice non è ancora giunta la mia ora. Cioè lui capisce che questo miracolo, usiamo questa parola un po' strana che non c'è qui nel Vangelo, questo segno prodigioso non è gratis, per lui costa la sua vita. Intervenire in queste nozze facendo arrivare il vino vuol dire per lui morire per queste nozze. E per questo le risponde in modo molto secco. Io credo che sia questa la motivazione, molto fermo. Non è ancora giunta la mia ora. Quindi la posta in gioco qui è non semplicemente un ingrediente fra gli altri, ma tutta l'economia della nostra salvezza. Qui si sta parlando di Gesù e della sua offerta della vita. Ecco, allora forse se lo prendiamo di qua riusciamo anche a capire altri particolari che altrimenti si tralasciano. Infatti i nostri lezionari li tralasciano, ad esempio l'inizio, nel terzo giorno. Cosa c'è? Direi nel terzo giorno, togliamolo via dal lezionario. Allora no, nel terzo giorno vuol dire qualcosa se si sta parlando di Gesù, del suo sacrificio, del suo dono, della sua vita. E la stessa questione del vino, se pensiamo ancora a Gesù, alla settimana santa, all'ultima cena, alla Pasqua, il vino vuol dire qualcosa. I nostri redattori del foglietto hanno messo subito in collegamento la parola vino con la parola sangue. Ecco, allora, innanzitutto una rivelazione di un disegno, del disegno di Dio per la salvezza del mondo. Questa mi sembra che sia contenuta nella risposta che Gesù dà alla madre. Prima di passare però alla seconda risposta, come la madre reagisce a queste parole di Gesù, io volevo dirvi che questo fatto, appunto, queste parole di Gesù e tutto l'episodio mi suggeriscono un pensiero che mi è sembrato importante. Cioè, manca il vino. E questo vuol dire per le nozze che le nozze si fermano. E manca un ingrediente fondamentale. Qualcuno nel foglietto ha detto vuol dire che manca l'amore in queste nozze. Non è mica poco, se fra due persone manca l'amore, cosa resta delle nozze? Ecco, allora ho pensato a tutte le nostre nozze, quindi senz'altro che ci sono molti sposi, giovani e meno giovani, alla fatica del volersi bene, al regalo, alla grazia, alla bellezza del volersi bene, ma anche alla fatica. Io sono reduce da una settimana in cui ho incontrato alcune persone, insomma, fanno molta fatica. Però non ci sono solo queste nozze, ci sono anche le nozze dei fratelli e delle sorelle che non si sono sposati e che però sanno dalla loro vita, sanno dal Vangelo, soprattutto dal Vangelo dell'Annunciazione, lo sanno anche dalle parole del rito della professione, che sono in una condizione di nozze. E credo che questo Vangelo di oggi voglia dire molto anche per chi ha preso questa strada, non di nozze terrene, umane, ma quest'altra che viviamo versi di noi. E quindi, se viene a mancare il vino, è un bel problema anche in questo tipo di nozze. Poi però mi sembra che si possa applicare questo discorso anche a tutte le realtà che viviamo, quindi a tutte le condizioni. Uno è ancora un bambino, quindi non è ancora dentro la dimensione nuziale della sua vita. Però quante cose gli mancano, quanti sono i problemi che vive, le sofferenze anche piccole, però che per lui sono grandi. Invece io mi ricordo la mia vita da bambino, quando facevo un brutto sogno era un problema, cioè una cosa che faceva star male. E le paure di un bambino, le preoccupazioni, le angosce sono cose molto serie, perché sono proporzionate a quello che lui è, però sono il massimo per lui. E poi i giovani che ancora si devono sposare, o quelli che si sono già sposati e hanno perso il coniuge. C'è stata una morte, c'è stato un abbandono, una separazione, insomma, questioni gravi della vita che possiamo tutte radunare sotto questa unica immagine molto delicata, bella. Non c'è vino, manca il vino. Ecco, intendo in questo modo quindi radunare tutti. Ecco, nessuno si deve sentire escluso dal Vangelo di oggi. Ecco, allora, se è così, il pensiero che volevo trasmettervi era questo. Ma che bello che il Vangelo ci dice che possiamo chiamare Gesù a queste nozze. Il Vangelo di oggi comincia proprio così. Il terzo giorno ci furono nozze a Cana di Galilea. C'era la madre di Gesù, ma questo ne parleremo dopo. Fu chiamato anche Gesù con i suoi discepoli. Ecco, questa cosa qua. Fu chiamato anche Gesù con i suoi discepoli. È un versetto del quale parlo quasi sempre quando si fa un po' di cammino di preparazione al matrimonio con i fidanzati. Spiego loro: come mai voi vi volete sposare in chiesa? Non è mica che il matrimonio non celebrato in chiesa sia meno matrimonio. E non è mica vero che anche il matrimonio non celebrato in comune sia meno il matrimonio, sia meno matrimonio. La scrittura ci invita a prendere molto sul serio qualunque unione tra l'uomo e la donna, qualunque unione, ma poi in particolare stiamo parlando di questo, quindi tra l'uomo e la donna. E quindi allora perché vi sposate in chiesa? E io tendo a dire, è perché voi avete deciso che a queste vostre nozze che già ci sono, basta solo l'intenzione di volersi bene per lui e per lei con una certa durata. Queste sono già nozze, secondo la scrittura. Stiamo leggendo il libro della Genesi, diversi di noi, si vede. Voi a queste nozze avete voluto chiamare Gesù e i suoi discepoli. Questo è sposarsi in chiesa. Aver colto che forse conviene invitare Gesù. Ecco, allora il pensiero che io volevo trasmettervi, provate a pensare per la vostra vita, qualunque sia la vostra condizione, piccoli, grandi, sposati, non sposati, soli, abbandonati, eccetera, eccetera, vedovi, provate a pensare che conviene invitare Gesù con i suoi discepoli a questa nostra vita. e provate a riprodurlo in tutti gli ambiti. Io, per esempio, io penso in questo momento molto all'ambito della società. Conviene, in qualunque ambito noi viviamo, far entrare Gesù con i suoi discepoli, la sua parola, il suo pensiero, il suo stile. Conviene, ne hanno tutti un gran bisogno, perché altrimenti si sta sempre a masticare le solite cose. Se uno vuole fare una certa strada in un partito politico, la faccia, però io gli dico, guarda, invita Gesù i suoi discepoli nei pensieri, nelle discussioni, nei dibattiti, nei progetti, nel lavoro. Se uno ha un lavoro che gli sembra del tutto estraneo alle questioni delle religioni, metta dentro Gesù con i suoi discepoli. Uno si interessa del mondo in cui viviamo, c'è il titolo della nostra scuola rurale. Ma certo che sono discorsi laici. La domenica scorsa abbiamo sentito una sismologa che non ci ha parlato di Gesù Cristo, dei santi, del Vangelo, niente di tutto questo. Oggi si parla del reinventare il fuoco, sarà un professore di chimica che ce ne parla, penso che anche lì non entreranno particolari riferimenti diretti alla nostra fede, al Vangelo. Però sono tutte cose, tutti ambiti di questa celebrazione delle nozze, e quindi nulla è più laico. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo celebrato il Natale, cioè che Dio è sceso sulla terra, qualunque cosa noi facciamo è religiosa. Noi siamo gente che legge una regola che dice che anche la cosa più laica del mondo, che è il lavoro, va fatta con zelo religioso. Perché si usa questo aggettivo? Perché ormai Dio è entrato dappertutto. Ecco, tutto questo io lo vedo nell'invito che viene fatto da questi sposi a Gesù. Vieni a queste nozze. Si intuisce che conviene questa specie di contributo, non so cosa dire, di iniezione, di qualcosa di nuovo, di misterioso, di buono nell'ambito umano, laico, della nostra vita. Ecco, quindi anche la scuola rurale. La scuola rurale, sotto questo aspetto, appartiene agli avvenimenti religiosi della nostra comunità cristiana. E quindi approfitto anche per dire che noi, in queste domeniche in cui abbiamo la scuola rurale, non celebriamo il vespro. Non nel senso che il parroco abbia il potere sulle anime di dire loro di non pregare. Non facciamo una convocazione comunitaria, perché ognuno a casa sua, nel suo cuore, può celebrare il vespro e tutte le preghiere che vuole e quando vuole. Ma mi sembra, proprio per il discorso che vi sto facendo, che la scuola rurale, cioè interessarsi del mondo in cui viviamo, questo è il titolo di tutti questi incontri, è un fatto interno alla vita di fede della nostra comunità cristiana. E quindi è bene che chi ha responsabilità in questa comunità non metta dentro nello stesso orario una convocazione diversa. Quindi la bellezza dell'ingresso di Gesù, della sua parola, del suo cuore in tutti gli ambiti della nostra vita conviene, è un regalo, ne abbiamo tutti un gran bisogno. La seconda osservazione riguarda appunto la risposta ulteriore che Maria fa a Gesù. Cioè, che poi non è una risposta a Gesù. Lei si rivolge ai servi e dice, è interessante, fatta bene questa volta, è un disastro generale della traduzione di oggi, però qui il traduttore pronuncia bene, dice, qualunque cosa vi dica, fatela. Cioè, anche se vi dice delle cose strane un po', che non stanno nel genere intero, dategli retta. E infatti chiede in effetti una cosa piuttosto strana, piuttosto faticosa, per il peso di questi recipienti. Qui ho visto nell'icona che sono questi servi qua, che sono i diaconi, a proposito, ci stiamo preparando anche un diaconato, e sono dei ragazzini, sono piccoli piccoli rispetto agli altri personaggi, quindi chissà come hanno fatto a trasportare queste anfore che pesavano circa 80 litri di acqua, cioè anche di vino. Bene, questo mi ha colpito ancora di più della risposta sgarbata di Gesù, questa frase di Maria, perché provate a pensare, Gesù le risponde in un modo che sembra che proprio, come si dice oggi, la seghi, no? A quel punto era meglio tagliare e andare e ritirarsi. E invece lei fa, qualunque cosa vi dica, fatela. Cioè, come se lui non avesse detto niente, con grande sicurezza, quasi strafottenza nei confronti del figlio, le dice, adesso fate, state a guardare che cosa fa, che cosa dice. Quindi lei è sicurissima, nonostante la risposta del figlio, gelante, è sicurissima che lui farà quello che lei ha detto. Ecco, questa è la cosa che mi ha strana di questo Vangelo e che mi ha molto colpito. Noi siamo abituati a pensare a Maria tutta più devota, mite, poverina, no? Tutta silenziosa. Qui, ragazzi, se è potente. Ecco, allora il secondo pensiero che mi viene è la grande forza che ha la donna e la sua fede e la sua preghiera, direi, sono queste due le cose che vengono fuori dall'espressione di Maria. La sua fede, perché chiaramente non direbbe queste cose se non avesse fede che Gesù può risolvere quel problema, e poi invita anche gli altri ad aver fede, qualunque cosa mi dicesse fatela. E poi certo la preghiera, cioè lei è convinta che quello che lei ha detto a suo figlio, che è una preghiera di intercessione evidentemente, non hanno vino, quella cosa il figlio sicuramente la accetta, la riceve, può anche dire tutto quello che vuole, infatti lo dice, può anche dire no seccamente, eppure lei è sicurissima che lui lo farà. Quindi la fede e la preghiera di una donna. E secondo me questo Vangelo ci dice qualcosa di molto importante per la nostra vita. Per la mia vita personale, credo, ne posso fare diverse applicazioni, ma queste interessano più a me. Ma per la vita di tutti io tenderei a dire, non abbiate paura della condizione di non potere, perché la donna nella scrittura vuol dire questo, è una che non ha potere. In un mondo, in una società, in una religione maschilista, così come quella espressa dalla scrittura, o apparentemente, in un mondo culturale di cui la scrittura ci riferisce, così evidentemente maschilista, la donna è colei che non ha potere, che non conta, eppure come è potere. E quindi come è potente qualunque ambito della nostra vita che ci sembra di debolezza, di emarginazione, di inefficienza, di inefficacia, di inutilità, quale può essere per esempio il momento della preghiera, lo sforzo, il tempo dato a questo momento, il nostro rapporto personale con Gesù, così come viene fuori qui tra lei e lui. Ecco, tutto questo, quanto questo Vangelo ci fa vedere che conta. E quanto sono anche sciocchi, quindi anche a questo punto le rivendicazioni, se le donne potessero diventare preti, bene, così diminuiscono di potenza. Il Vangelo ci insegna che proprio dove noi diamo importanza e mettiamo la nostra fiducia, proprio lì non c'è, è il contrario invece. Viceversa. Bene. un'utilissima osservazione riguarda le altre due letture, perché le altre due letture introducono un tema che è presente però in queste parole che abbiamo appena sentito, perché dice che fu invitato non semplicemente Gesù, ma Gesù e i suoi discepoli. Cioè, in questa questione che manca il vino, cioè che si blocca tutto della nostra vita, la risposta è Gesù e i suoi discepoli, non è il solo Gesù. E questo è quello che dicono le altre letture. Il testo di San Paolo, avete sentito, che ci fa vedere la straordinaria elargizione di doni che Dio fa a tutti nella comunità. Tutti sono importantissimi, ciascuno nella sua diversità. In tutti opera l'unico Spirito. È un testo che la Chiesa ci fa ascoltare questa domenica, perché è la, noi viviamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, e questo è anche il motivo per cui ho voluto mettere oggi questa immagine che teniamo all'ingresso dei nostri luoghi di preghiera, che ci rappresenta un po' tutte le varie diramazioni da Abramo in poi di questo popolo variopinto dei figli di Abramo. Certo, qui è ancora più largo della preghiera per l'unità dei cristiani, perché ci sono anche i musulmani, ci sono gli ebrei, però ci sono anche tutte le varie diramazioni, le diverse confessioni cristiane che in questa settimana noi abbiamo molto presente con grande affetto. Ma oggi ci viene detto che sono importantissimi tutti, anche il più piccolo, il più povero, il più apparentemente inutile. Perché lì c'è lo Spirito, c'è il Padre, c'è il Figlio. Ecco, quindi nella risoluzione del problema non c'è vino, c'è Gesù e i suoi discepoli. Cioè, sono tutte le persone che affollano la nostra vita. E così anche nel testo di Isaia. Perché a questa donna abbandonata, la risposta del Signore non è semplicemente dire non aver paura, ci sono io che sono il tuo sposo. Sembrerebbe così. Ma invece la risposta è, la nuova traduzione la mette in evidenza, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Cioè, lo sposo che ci aspetterebbe, che sarebbe il Signore, invece no, non è lui, sono i figli di questa donna. E allora ancora, dov'è la risoluzione della non nuzialità che questa donna denuncia? Queste sono le persone, la vera ricchezza, la vera risposta nuziale al buco della sua vita. E questo credo che sia importantissimo ancora per tutti noi, in qualunque condizione di vita Dio ci ha posto a vivere.